soprattutto dopo la giornata mondiale della Bibbia. E sapeste, io è 50 anni ormai che predico il mio amore per le scritture da tutte le parti, e avere visto che questo grande Papa, Papa Francesco, ha indetto addirittura la giornata mondiale della Bibbia è stata una delle gioie più grandi della mia vita, perché io ho dedicato la vita, e spero di dedicare ancora gli anni che mi restano, proprio ad innamorare gli altri della scrittura così come ne sono innamorato io. Perché, come dice la Dei Verbum al capitolo 21, citando San Girolamo, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Chi non conosce le scritture non conosce Gesù Cristo. Dio ci ha scritto una lettera d'amore in 73 volumi e noi magari non l'abbiamo neanche letta. Raccontavo ieri, e ieri come nazione ero già qui in un'altra parte di Carmagnola a parlare, vedo qualcuno che è venuto anche stasera a risentirmi, raccontavo ieri che 2 anni fa sono andato alla cresima in una chiesa di Torino perché ero padrino del figlio di un mio collega, e il Don Andrea Fontana, che celebrava le cresime, dice a tutti, dice ai ragazzi: mi raccomando, studiate la Bibbia, leggete ogni giorno una pagina di Vangelo, poi alza la testa e dice al pubblico, chiesa gremita, sapete, alle cresime ci sono i parenti dei parenti dei parenti, gli amici, dice: chi di voi ha letto nella sua vita dall'inizio alla fine almeno un libro della Bibbia? Ci sono state 500-600 persone, hanno alzato la mano in 10, 9 oltre a me, e c'erano 10 catechiste, 4 hanno alzato la mano, 4 avevano letto un Vangelo dall'inizio alla fine. Questa è una cosa incredibile, scandalosa, questo Dio che ci scrive il suo amore, che ci descrive il suo amore, che ci racconta quanto è follemente innamorato di noi nella scrittura, e noi non apriamo il testo, noi non andiamo a leggerlo. È una cosa veramente, io credo che il Signore pianga, no, di fronte a questo. Ci ha lasciato 73 volumi di lettere d'amore, sarebbe come se il vostro fidanzato, il vostro figlio, il vostro marito vi scrivesse 73 volumi di lettere d'amore e voi non le leggeste mai, o ne leggeste sboccongellando qui e là soltanto qualche pezzo. È per questo che non siamo innamorati di Dio, è per questo che non siamo credenti, è per questo che non siamo missionari. E allora mi viene bene, tornando a Papa Francesco, di iniziare con una frase che ha detto lui ieri, durante l'omelia. Cari fratelli e sorelle, dice, per seguire Gesù non bastano i buoni impegni, occorre ascoltare ogni giorno la sua parola. Solo lui che ci conosce e ci ama fino in fondo ci fa prendere il largo nel mare della vita, come fece con quei discepoli che lo ascoltarono. Perciò abbiamo bisogno della sua parola, di ascoltare in mezzo alle migliaia di parole di ogni giorno quella sola parola che non ci parla di cose, ma ci parla di vita. Cari fratelli e sorelle, ha detto ieri il Papa, facciamo spazio dentro di noi alla parola di Dio. Leggiamo quotidianamente tanti Gesù, ma per i catechisti. Il suo Vangelo è un Vangelo per i catechisti, cioè lo devono avere in mano coloro che a loro volta annunceranno, che a loro volta predicheranno. E allora 3 sono le grandi tematiche di Matteo. Primo, la cristologia, cioè dirci bene chi è Gesù, chi è Gesù. Secondo, l'ecclesiologia, che cos'è la Chiesa, che cos'è la comunità. Terzo, l'etica, cioè come deve comportarsi chi si è innamorato di Gesù e ha fatto di Gesù il centro, il cuore, il fulcro della propria vita. Vi dicevo, è il Vangelo ebraico per eccellenza, ha un vocabolario semitico, ha una struttura letteraria semitica e ha tutta una serie di schemi numerici che sono propri dei semiti. Cioè, se voi guardate il Vangelo di Matteo, è sempre strutturato secondo il numero 3, secondo il numero 5, secondo il numero 7. 3, voi sapete, è il numero di Dio, della perfezione di Dio per l'ebraismo. E allora ecco che 3 sono le tentazioni che Gesù ha, 3 sono le pratiche religiose che Dio richiede, l'elemosina, la preghiera e il digiuno, 3 sono le erbe di cui gli scribi e i farisei pagano la decima, l'aneto, la menta e il cumino, 3 sono le prescrizioni della legge che scribi e farisei trasgrediscono: giustizia, misericordia, fedeltà. 3 volte Gesù prega nel Getsemani, 3 volte Pietro rinnega, cioè questo è sempre il piano di Dio. 5, che cosa vi ricorda il 5? Il Pentateuco, la Torah, la legge, Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio. E allora vedremo che tutto il Vangelo di Matteo si struttura in 5 grandi discorsi. La nuova legge. Il Vangelo dell'infanzia si struttura in 5 quadri, in 5 episodi. Nel discorso della montagna, 5 volte Gesù dice: ma io vi dico. Avete sentito che fu detto? Ma io vi dico, la nuova legge. 5 sono le controversie con gli avversari prima della passione. 5 sono i pani della prima moltiplicazione. La moltiplicazione dei pani negli altri evangelisti o sono 4 o sono 7 o sono 12, invece sono 5 in Matteo. 5 sono le vergini stolte e 5 le vergini prudenti. 5 sono i talenti nella parabola omonima, negli altri evangelisti sono 10. Il numero 7, 7 è il numero della perfezione. E allora vedremo che tutto il libro è strutturato in 7 parti. I 5 discorsi più un'introduzione, i Vangeli dell'infanzia, più il racconto della passione e morte del Signore. La genealogia di Gesù è divisa in 3 serie di 14, e 14 è 2 per 7. 7 sono le richieste che formuliamo nel Padre nostro di Matteo. In Luca sono 5, in Luca sono 5, invece in Matteo sono 7. 7 sono le parabole del regno. Il perdono deve essere concesso non 7 ma 70 volte 7. 7 sono i pani e 7 sono le sporte avanzate nella seconda moltiplicazione dei pani. 7 sono i guai che vengono scagliati contro gli scribi e i farisei. 7 sono gli spiriti maligni che si impossessano dell'uomo. Non è casuale, è una struttura tipicamente ebraica. Matteo, che scrive quindi essenzialmente per un pubblico di grande cultura ebrea o addirittura ebreo, cita l'Antico Testamento almeno 130 volte, di cui 43 volte esplicitamente. Luca non lo fa, perché Luca scrive ai pagani, i pagani non conoscono l'Antico Testamento, invece gli ebrei lo conoscono, e allora ecco che Matteo cita per essi l'Antico Testamento. E per 10 volte aggiunge la cosiddetta formula di compimento, cioè questo avvenne perché si realizzasse quella scrittura che dice, e lì la citazione dell'Antico Testamento. Vedete, lui vuole in qualche misura dimostrare al suo uditorio che Gesù è il Messia atteso dall'Antico Testamento. Quindi Matteo è uno scriba, un sofer, che è diventato discepolo del Regno di Dio. E il suo nome, Matteo, è assonante con discepolo, perché in greco discepolo è mataios, anche se ho detto che in ebraico significa dono di Dio, mataios. È un targumista, sapete chi sono i targumisti? Allora, anticamente, voi sapete che l'Antico Testamento è stato scritto quasi tutto in ebraico. Quando si ritorna dall'esilio, il popolo non conosce più l'ebraico, perché ormai ha imparato quello che era l'inglese di allora, anche in Babilonia, che era l'aramaico. E allora si faceva di ogni lettura un midrash o un targum, Cosa vuol dire questo? Che il lettore leggeva il brano in ebraico e poi c'era il sacerdote che lo spiegava con parole sue. È diverso, non faceva il traduttore. Spiegandolo con parole sue aggiungeva dei particolari, lo coloriva, lo colorava, eccetera. Voi siete tutti giovincelli, io ho 67 anni, mi ricordo ancora quando ero bambino che si leggeva il Vangelo in latino ancora a messa, c'era la messa in latino prima del Concilio Ecumenico Vaticano II e poi il parroco parafrasava il testo, non ci faceva leggere la traduzione, no? Ci raccontava con parole sue quello che era stato detto in latino. Ecco, Matteo fa la stessa cosa, potremmo dire, sul Vangelo di Marco. Prende come base il Vangelo di Marco e poi lo racconta aggiungendo delle cose, mettendo nuovi particolari, mettendoci un po' di cose prese dalla fonte Q, come abbiamo visto, la fonte dei timorati di Dio, quelli di Cesarea di Filippo, mettendoci del materiale proprio. Quindi fa un'opera tipica di un rabbino. I rabbini erano abituati a fare questo. Chi sono i destinatari? Allora, i destinatari sono essenzialmente i giudei, gli ebrei. Lo dice con chiarezza Gesù. Non un apice, non un iota della legge deve andare perduto. Quindi questo grande rispetto di tutto l'Antico Testamento. Gesù dice ai suoi non andate ai pagani. Però Gesù è anche il compimento di questa legge, per cui verrà chiamato il Signore del Sabato, colui che dà senso al comando principale, che è l'osservanza assoluta del sabato in onore del Signore. Gesù dirà: sono venuto a portare a compimento la legge e i profeti. Gesù tante volte citerà la legge, ma poi dirà: vi è stato detto, ma io vi dico, portando avanti e qualche volta addirittura contraddicendo la legge antica. E nello stesso tempo questa comunità di ebrei è chiamata ad aprirsi al mondo, a diventare il nuovo Israele. Sì, Gesù è venuto primariamente per le pecore perdute della casa di Israele, perché la promessa di Dio verso il suo popolo eletto andava mantenuta, il Signore è fedele alla sua parola, ma vorrà poi che la sua Chiesa si apra al mondo. E allora Gesù dirà: molti verranno a sedere alla mensa di Abramo, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttare. Il Vangelo sarà annunciato a tutte le genti, sto leggendo tutti i versetti che trovate anche nella dispensa, andate e battezzate tutte le nazioni. È molto importante che vi soffermiate un momentino, adesso prendete in mano proprio bene la dispensina, per vedere la struttura di questo testo. Dicevo prima con Dante, ahimè non posso spiegarvi tutti i 28 capitoli in un'ora, un'ora e un quarto, ma voglio darvi delle chiavi di lettura che vi permettano poi di leggerlo per conto vostro e di annunciarlo con sapienza, con okma, da sapienti, al vostro pubblico di catechizzati. Allora, la struttura tradizionale, vi ho detto, prevede 7 parti, segno di perfezione: il prologo, che è il Vangelo dell'infanzia, la conclusione, che è il racconto della passione e morte, e in mezzo ci sono 5 grandi discorsi. Perché diciamo questo? Perché noi troviamo per 5 volte la ripetizione dello stesso versetto. Al capitolo 7, versetto 28, si dice: quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite. Al capitolo 11, versetto 1, si legge: quando Gesù ebbe finito di dare queste istruzioni ai suoi discepoli, partì di là per insegnare. Al capitolo 13, versetto 53, quando Gesù ebbe terminato queste parabole, partì di là. Vedete, la traduzione italiana non è sempre corrispondente, cerca di variare un po', ma nell'originale c'è una identità di formulazione. Ma non abbiamo finito. 19.1: Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, partì dalla Galilea e andò in Giudea. 26.1. Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua, eccetera, eccetera. Allora, 5 versetti praticamente uguali che sottolineano la fine di un discorso. E allora che cosa vuol dire l'Evangelista? Che ci sono 5 discorsi. Se per 5 volte un autore ripete la stessa formula per dire qui finisce un discorso e la 5ª volta aggiunge tutti questi discorsi, vuol dire che ha pensato l'insieme organizzandolo in 5 discorsi. Difatti, il Vangelo secondo Matteo è strutturato in 5 grandi discorsi di Gesù che non ci sono negli altri evangelisti. Quindi questa è un'impostazione originale di questo evangelista. Ve li elenco rapidamente. Il primo discorso è il discorso programmatico, il cosiddetto discorso della montagna, no? Dove vengono raccolti tanti logia Christi, cioè tanti detti e parole del Signore. Non si tratta di un discorso omogeneo, è una specie di antologia di versetti cuciti insieme da Matteo, dall'Evangelista. È l'Evangelista che ha messo insieme un insegnamento programmatico. Secondo discorso, il grande discorso missionario. Cioè Gesù, dopo aver evangelizzato, cioè dato questo annuncio gioioso del regno che adesso vedremo, dice: andate a dirlo a tutti. Terzo discorso, al capitolo 13, il discorso delle parabole, no? La rivelazione del mistero del regno dei cieli. Su 5 discorsi il terzo è quello centrale, siamo al cuore del Vangelo, vedremo, siamo al cuore di tutto quanto è stato scritto da Matteo. Quarto discorso, le indicazioni della vita della comunità, il discorso ecclesiale. Allora il discorso del perdono, della correzione fraterna, dell'impegno all'interno della comunità cristiana. Quinto discorso è il discorso che viene detto escatologico, cioè riguardante la fine dei tempi. Se il capitolo 5, il discorso della montagna, iniziava con le 8 beatitudini, qui il discorso escatologico finisce con gli 8 guai a voi, guai a voi o scribi, farisei e ipocriti. Allora, perché 5? Perché 5 è il numero della legge di Dio, è il Pentateuco, 5 libri. Quando gli ebrei parlano della Torah, della legge, indicano i 5 primi libri: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Ecco, quindi i 5 discorsi di Gesù sostituiscono i 5 libri di Mosè. È la nuova Torah, è la nuova legge che viene presentata. Vi dico anche che a volte ci sono anche delle altre interpretazioni come schema. Per esempio Alberto Mello, biblista della comunità di Bose, che è stato tanti anni in Israele, che conosce molto bene l'ebraismo, parla addirittura di una Torah messianica e dice che Matteo 1:2 corrisponderebbe alla Genesi, perché si parla 2 volte della Genesi, dell'inizio della generazione. Matteo 3:4 sarebbe l'Esodo, con il passaggio del fiume, con le tentazioni, e il discorso della montagna sarebbe l'esegesi del Decalogo al capitolo 5:7. Matteo 8:9 ha tanti racconti di guarigione, e la guarigione nell'Antico Testamento doveva essere sancita dai Leviti, dai sacerdoti, ecco che quindi corrisponderebbe al Levitico. Il discorso missionario del capitolo 10 è il discorso dell'invio dei 12 in terra di Israele, che ricorda l'invio dei 12 esploratori da parte di Mosè alla conquista della terra promessa nel libro dei Numeri. E infine Matteo 11 è un discorso come Deuteronomio, in cui si riflette sul tema del rapporto tra il maestro e il discepolo. Ma a me piace tanto, e ve l'ho messa lì, perché io sono un patito dei chiasmi, una delle strutture più frequenti nell'Antico e nel Nuovo Testamento è la struttura del chiasma. Se non sapete interpretare e leggere un chiasma, non capite niente della Bibbia. Gente, svegliatevi, studiate la scrittura, dedicatevi delle ore, appassionatevi, godetevela. Il chiasma è una struttura mnemonica tipica degli ebrei, in cui i primi versetti corrispondono agli ultimi, i secondi versetti corrispondono ai penultimi, i terzi versetti corrispondono ai terzultimi, al centro c'è magari un versetto che è il cuore, la chiave di lettura di tutto quanto il ramo. Questo può essere per un gruppo di versetti, questo può essere per un gruppo di capitoli. Molti studiosi vedono che tutto il Vangelo di Matteo ha una struttura chiasmatica. Prendete il foglio, seguitemi, se no non capite niente. Qui ci andremo una lavagna, ma avete la mia dispensa. Allora, guardate, ho scritto A, capitoli 1-2, c'è la nascita. Che cosa corrisponde ad A? Andate al fondo, A primo, vedete, 26-28, la morte e la rinascita. B, 1-4. Scusate, 3-4, il Battista annuncia colui che viene. Capitoli 24-25 si parla del veniente glorioso nella parusia. C, capitoli 5-7, abbiamo un discorso sui beati, beati voi, il discorso della montagna. C primo 21-23, abbiamo i guai. Prima i buoni beati, poi guai ai cattivi. D, il discorso sull'autorità e sequela, capitoli 8-9, D1, 19-20, di nuovo autorità e sequela. F, e scusate, capitolo 10, il discorso missionario, e primo, capitolo 18, il discorso ecclesiale, e la Chiesa è missione. F, capitolo 11, Gesù si rivela. F primo, capitolo 16-17, Pietro rivela, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Al cuore di tutto c'è quello che abbiamo chiamato H, cioè il discorso in parabole, che è veramente il cuore del Vangelo di Matteo. E allora cerchiamo di, a questo punto, vedere quali grandi tematiche emergono da questo racconto matteano. Certamente il primo tema che emerge è il tema del regno dei cieli. Allora dobbiamo capire molto bene cosa vuol dire regno dei cieli. Regno dei cieli è una parola ebraica per non nominare il nome santo di Dio. È un modo per dire Edonai Malach, cioè il Signore regna. Dio regna. Guardate che ci sono tutti i salmi cosiddetti regali nella Bibbia, che sono tantissimi, che cominciano con un urlo di guerra. Era uno dei due urli di guerra che avevano gli israeliti. Allora gli israeliti, quando andavano in battaglia, urlavano due cose: Yahweh Malach, cioè Dio regna, oppure Israel, vinca Dio. Vinca Dio, era l'urlo di guerra. Tanti salmi cominciano, ma noi diciamo così: Dio regna, esulti la terra, esulti nei popoli tutti. Invece bisognerebbe urlarli: Dio regna! Cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore è il mio tutto, che il Signore è la mia pienezza, che non c'è altro di fuori del Signore. Prima il buon Don Dante, con il suo cuore pastorale, mi diceva: io non so più come dire a questi laici che vengano gli aggiornamenti, hanno sempre una scusa, ma devo andare qui, devo andare là, devo andare su, devo andare giù. E io gli dicevo: è questione di priorità. Se al mio primo posto c'è Dio, se Dio è il mio tutto, se Dio è colui per quale io vivo e per quale io muoio, come dice Paolo, ma allora tutto, lui occupa tutto, tutto il resto diventa secondario: la televisione, i figli da portare in giro, la palestra qui e là. Dio è il mio tutto. Ecco perché Dio regna, Dio è il Signore, Dio è colui che riempie la mia vita. E dire il regno di Dio è un modo proprio per dire Dio regna, il Signore regna come re. Gli insegnamenti di Gesù sono proprio su questo tema. Il primo, il discorso della montagna, cosiddetto, c'è un chiaro riferimento al Sinai, vi ricordate, qual è la prima volta che Dio ha incontrato gli uomini? Li ha incontrati sul Sinai, prima Mosè da solo, orvetto ardente, e poi nella teofania sinaitica, Esodo 18, quando arriva tutto il popolo anche, no? Allora, ecco, nel primo capitolo, questo annunzio che Dio è il Signore, che Dio è il nostro tutto, che Dio ci ama, che noi siamo preziosi per Lui, che la vita è bella, perché Lui dà un senso al nostro vivere, al nostro morire, dà un senso alle nostre malattie, alle nostre sofferenze, alle nostre preoccupazioni, alle nostre angosce, alle nostre paure. Grande discorso della montagna. Beati voi, felici voi, se capirete che Dio è tutto. Secondo discorso, il discorso missionario, ma sì, io sono innamorato di Dio, se sono pieno di Lui, se veramente diventa quello che fa pulsare il mio cuore, ma allora io lo racconto a tutti, vado in giro a dirlo a tutti, perché quando io ho una cosa bella non la tengo per me e io parlo volentieri dell'amore verso mia moglie, dell'amore verso i miei figli, dell'amore verso i nipotini e allora tanto più parlerò volentieri dell'amore di Dio e divento missionario. Terzo discorso, il discorso in parabole. Matteo, che è un sapiente, dice guardate che questa coscienza di questo Dio che vi ama e che vi salva, questo regno di Dio, cresce lentamente. Non abbiate paura se subito non siete innamorati cotti di Dio, ma è come un seme che cresce, è come il granello di senape che diventa il più grande degli alberi, è come il lievito che fa fermentare poi la massa, è una crescita inarrestabile. Quarto discorso, tema caro a Matteo, ma Dio non ama solo te. Ama te e tutti i tuoi fratelli. Ecco allora il discorso ecclesiale, no? Racconti a tutti questo evento, che è un evento non solo singolo. Siamo salvati come popolo, siamo salvati come insieme degli uomini. E infine siamo chiamati tutti alla salvezza, alla pienezza della vita, alla redenzione. Ecco il discorso escatologico. Certo, Gesù comincia la predicazione proprio con una proclamazione solenne. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Cioè perché Dio è vicino a voi. Questo essere vicino però ha varie dimensioni. Da una parte è una realtà futura. Ecco perché nel Padre nostro diciamo venga il tuo regno. Cioè ci sarà un momento, Signore, in cui io ti vedrò faccia a faccia. Adesso ti vedo solo parzialmente. Pensate nell'Esodo il tema della nube. Dio compare sempre nelle nubi. La nube è esperienza di realtà, ma è anche esperienza di nascondimento. Oppure quando Mosè chiede a Dio, voglio vedere la tua gloria, Dio gli dice, appiattisciti contro la roccia, io passerò e tu mi vedrai di spalle. La nostra conoscenza è sempre limitata e allora preghiamo venga il tuo regno. Ma questo regno è anche vicino a voi. Giovanni Battista predica il regno di Dio è vicino. Gesù ripete le stesse parole, il regno di Dio è vicino. Ordina, predicate che il regno di Dio è vicino. Ma non solo è vicino, c'è già. E allora Gesù dice, se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio, è perché ormai è già giunto tra voi il regno di Dio. Cioè Dio è in mezzo a voi. Beati i poveri, beati i perseguitati, perché di essi è il regno di Dio. Non sarà. Cioè fanno esperienza di Dio già oggi. Già oggi. Dio è vicino a loro. E questa vicinanza di Dio si realizza in Gesù Cristo, che è l'Emmanuele, Emmanuel, cioè Dio con noi, Dio con noi. Gesù aveva, Matteo dice chiaramente, alcuni non morranno finché non vedranno il figlio venire nel suo regno. Sotto la croce Gesù viene insultato, salve re dei giudei. Però questa presenza di Dio in mezzo a noi è una presenza graduale, vi dicevo, è un seme, è un granello di senape o di lievito. Ed è un dono di Dio. È Dio che viene verso di noi, eh? Non siamo noi che andiamo a Dio, ricordatevelo bene. L'ascesi nel cristianesimo non esiste, esiste solo la discesi. È Dio che discende, che viene da noi, che si incarna nel figlio, che prende nella carne del figlio le nostre malattie, le nostre sofferenze, le nostre paure, la nostra angoscia, la nostra morte e quella dei nostri cari e la distrugge nella sua risurrezione. Ecco, è un dono di Dio. Ed è un dono di Dio immanente, cioè il fatto che Dio sia con me cambia la storia, cambia la vita. Io divento un uomo nuovo, divento un uomo diverso, si stravolgono le logiche umane. Perché? Perché si amano i nemici, perché si perdona 70 volte 7, perché se ci chiedono di fare un miglio noi ne facciamo due, perché se ci rubano la veste corriamo indietro di hai dimenticato di pigliare anche il mantello, perché ormai non ci preoccupiamo più del cibo, non ci preoccupiamo più del vestito, sapendo che il Signore ci veste meglio dei gigli del campo e ci nutre più degli uccelli del cielo. Ed è pienezza di gioia. Cioè questo fatto che Dio sia il mio tutto nella mia vita, questo significa regno di Dio, eh? Dio è il mio re, è il mio sovrano, è il mio tutto nella mia vita, è la buona novella, la gioiosa novella. Io sono triste, sono angosciato, ho paura, no, non temete, perché abbiamo l'Evangelion, cioè il lieto annuncio, una storia di gioia. L'Evangelo del Regno. E allora la parabola del tesoro del campo, la parabola della perla preziosa, nulla vale come il Regno di Dio. E allora vendo tutto, perché davvero niente mi riempie di gioia come quel tesoro, come quella perla. Quindi primo tema, il Regno di Dio. Secondo grande tema, la cristologia. Vi ho detto che Dio è in mezzo a noi e cambia le nostre vite, ma lo è tramite suo figlio Gesù Cristo. E suo figlio Gesù Cristo è rappresentato in diversi aspetti. Primo aspetto, è un rabbì, cioè è un maestro di Israele. Mentre Luca non sottolinea questo aspetto, neanche Marco, che scrivono ai pagani, tanto meno Giovanni, invece vedete in Matteo Gesù è il maestro della legge, e come tutti i maestri, i rabbini della legge, usa le tecniche di insegnamento dei rabbini. Non ho tempo perché sennò parliamo 24 ore, ma per esempio il derha, cioè commenta le scritture, il pirché, cioè emette delle sentenze come facevano i rabbini, parla in mashal, cioè parabole, allegorie, che non spiegano tutto ma ti mettono nel gusto della ricerca, ti fanno capire delle realtà in termini immaginifiche. Ma Gesù è un rabbino molto particolare, perché ha autorità sulla tradizione, perché spiega l'Antico Testamento, perché corregge l'Antico Testamento, perché completa il suo l'Antico Testamento. Secondo, Gesù viene presentato come un nuovo Mosè. Allora, Mosè era stato colui che aveva promulgato, secondo la tradizione di Israele, la Torah, la legge antica. Allora, Mosè aveva fatto il Pentateuco, cioè 5 libri. Gesù, Matteo, divide l'insegnamento di Gesù in 5 grandi discorsi. In alcuni apocrifi la nascita di apocrifi giudaici, la nascita di Mosè è annunciata attraverso un sogno, la nascita di Gesù è annunciata a Giuseppe in sogno. Mosè è chiamato salvatore del popolo, salvatore sarà uno dei titoli di Gesù. Il faraone si rivolge alla sua corte per affrontare Mosè. All'arrivo dei magi, Erode convoca la corte e i sommi sacerdoti. Mosè fu costretto a fuggire davanti al faraone, Gesù fugge con la famiglia per scappare ad Erode. La violenza del faraone si scaglia contro i bambini maschi ebrei e Mosè scappa alla strage. La violenza di Erode produce la strage degli innocenti e solo Gesù scappa alla strage. Il Signore annuncia a Mosè di ritornare dopo la morte dei persecutori, l'angelo annuncia a Giuseppe di tornare in Galilea dopo la morte dei persecutori. Dio, salito sul monte Nebo, mostra a Mosè tutto il paese da conquistare, Satana porta Gesù sul monte per vedere tutti i regni. Mosè, sul Sinai, riceve da Dio la legge riassunta nel Decalogo. Gesù sul monte proclama le beatitudini in sostituzione del Decalogo. Mosè mette in atto le famose 10 piaghe per liberare il popolo. Gesù, che invece proclama l'amore ai nemici, compie 10 opere di guarigione in cui pratica l'amore. L'ultima delle 10 piaghe d'Egitto è la morte del figlio del faraone, l'ultima delle 10 opere è la resurrezione della figlia del capo della sinagoga. Nelle 10 piaghe gli elementi della natura si rivoltano contro l'uomo, nelle 10 opere di Gesù gli elementi della natura sono dominati per la liberazione dell'uomo. Mosè vede Dio sul Sinai dopo 6 giorni, Matteo dice che la trasfigurazione avviene dopo 6 giorni. Dopo 6 giorni di che? Ma vedete, il riferimento è sempre chiarissimo. Mosè sale sul Sinai accompagnato da 3 personaggi, Aronne, Nadab e Abiù. Gesù sale sul monte accompagnato da 3 personaggi, Pietro, Giacomo e Giovanni. Al ritorno del Sinai, Mosè aveva il volto raggiante, vi ricordate? Gesù sul monte ha il volto che brilla come il sole. Mosè conclude la sua esistenza sul monte Nebo, Gesù conclude la sua vita sul monte del Calvario, ma poi risorge. Mosè ha bisogno di un successore e questo sarà Giosuè. Gesù non ha bisogno di successori perché dice: io sarò con voi sempre fino alla fine dei tempi. Altro tratto caratteristico di Gesù: Gesù è il figlio dell'uomo. Allora, questa parola a noi non dice più niente. E io sono veramente d'accordo con il mio amico e collaboratore Enrico De Leocca, ebreo di tribù, di nascita, anche se fa il professore di religione, che dice: come mai nella Bibbia non è mai spiegato il termine figlio dell'uomo? E allora noi pensiamo che si riferisca solo all'umanità di Cristo. No! Enrico De Leon dice sempre: guardate che figlio dell'uomo nell'ebraismo è un'espressione talmente comune che non va spiegato. Per esempio, quando io dico Presidente della Repubblica, non è che sto a dire quello che è stato votato dal Parlamento perché sia colui il quale presiede a tutte le leggi e che firma tutte le leggi. Tutti noi sappiamo che è Presidente della Repubblica. Se io dico il sindaco, non è che diciamo è il primo cittadino di Carmagnolo il quale è stato eletto con libere elezioni e dunque c'è. No, sappiamo tutti chi è il sindaco. Ecco perché nella Bibbia non viene mai spiegato il figlio dell'uomo. Perché? Perché nella tradizione ebraica, a partire dal libro di Daniele capitolo 9, per finire in tutti i testi cosiddetti intertestamentari, cioè tra l'Antico e il Nuovo Testamento, si attendeva la venuta finale di un essere che sarebbe stato pienamente solidale agli uomini, ma sarebbe venuto da Dio. Ecco le due grandi caratteristiche. Alla fine dei tempi ci sarebbe stata questa figura che, venuta dai cieli, venuta da Dio, si sarebbe però fatta figlio dell'uomo, si sarebbe incarnata, avrebbe preso su di sé la carne sofferente di questo Israele perseguitato, sconfitto, oppresso, e l'avrebbe riportato ai fasti di un tempo. Ecco perché tante volte Matteo chiama Gesù figlio dell'uomo, questo figlio dell'uomo che separerà le pecore dei capri, che dovrà soffrire, che sarà consegnato, eccetera, eccetera. Altro riferimento importante, Gesù servo di Yahweh. Allora vi dovete conoscere, Isaia, perché tante volte Matteo cita il profeta Isaia nei famosi carmi del Sermo. Che cosa sono questi carmi del Sermo? Sono quattro poemi che sono scritti nel libro di Isaia, in cui si parla di un misterioso personaggio che prenderà su di sé il peccato del mondo, che prenderà su di sé le angosce e le paure del mondo, dalle cui piaghe saremo guariti, che verrà maltrattato, che verrà oppresso, che verrà torturato, che troverà la morte, ma la sua morte sarà salvifica per tutti e diventerà luce per le nazioni e diventerà redenzione del mondo. Chi è questo servo? Allora siamo nella giornata della memoria, e la Chiesa cristiana mai tradì questa lettura. La prima lettura del servo di Yahweh che è Israele, questo popolo sofferente che con le sue sofferenze in qualche modo purifica il mondo, attrae sul mondo la benedizione di Dio. Guardate che questa lettura la prima Chiesa non l'ha mai smentita. Altre volte già nell'ebraismo la si individuava con qualche figura particolare: il profeta Isaia, il profeta Geremia, il pio re Osea, il pio re Ezechia, perché tutti i re di Israele sono state delle bestiacce furibonde, immonde, ma qualcuno di buono si è salvato. Mezzo Davide, un quarto di Salomone e poi sicuramente Ezechia e Osea. Tutti gli altri sono stati terribili, ma queste figure ci sono state. Oppure questo gran rabbino, oppure, e qui era una corrente molto minoritaria, il Messia. La maggioranza degli israeliti si attendeva un Messia glorioso che sarebbe arrivato su carri e cavalli e avrebbe distrutto l'oppressore romano e avrebbe riportato Israele ai fasti di Davide e di Salomone. Ma altri dicevano no, forse il servo sofferente è proprio il Messia che con le sue sofferenze salverà il mondo, salverà l'umanità. Altra visione cristologica: Gesù è il Cristo, cioè l'unto. Voi sapete, cristiani vuol dire unti, perché unti? Unti consacrati. Venivano consacrati con l'olio chi? I re, i profeti e i sacerdoti. E allora qui noi dobbiamo già vedere e capire in questo senso già i primi capitoli del Vangelo di Matteo, a partire dalla famosa genealogia di Gesù. Voi sapete che la genealogia di Gesù è divisa, capitolo 1, in tre blocchi di 14 nomi ciascuno, e i capisaldi di questa triplice divisione sono Abramo, Davide e l'esilio. Dice il testo: la somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è di 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia è di 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo è di 14. Questa è una balla di Matteo, o meglio, una sua costruzione letteraria, perché 14 è 2 volte 7, è la perfezione. Ma soprattutto, in realtà, lui racconta un primo blocco di 13, un secondo di 14, un terzo di 12, sono solo 39, ma la quarantesima generazione è quella di Gesù. Ma perché gli interessa 14? Perché voi sapete che per gli ebrei, come per tutti gli antichi, i numeri si esprimevano in lettere. Chi è che ha inventato i numeri? Gli arabi, da Maometto in poi. Infatti i nostri sono numeri arabici, ma anche i latini avevano al posto dei numeri le lettere. Se voi guardate un'epigrafia latina, vedete che L significa 50, X significa 10, D significa 1000, eccetera, eccetera, no? Anche per gli ebrei le lettere avevano un valore numerico e 14 è il numero della parola Davide. Davide, il capostipite del Messia, colui al quale Dio aveva promesso: da te nascerà il Messia di Israele. Perché la D in ebraico vale 4, il V doppio vale 6, quindi D, V doppio D, 4 più 6 più 4, 14. Allora è un modo plastico per dire al suo pubblico ebraico: ecco, Gesù è il discendente di Davide, è colui che viene da Davide. Ma la genealogia ci fa capire che Gesù è molto di più di un semplice figlio di Davide. Difatti al versetto 16 si dice: Giacobbe generò Giuseppe, sposo di Maria, dalla quale fu generato Gesù, chiamato Cristo. Quindi Matteo introduce un'evidente rottura della genealogia. Lo schema rigido, il tale generò il tale, il tal'altro generò il tal'altro, eccetera, viene qui spezzato. La generazione è sottratta a Giuseppe e il verbo non è più all'attivo generò, ma fu generato. Quando voi trovate nella Bibbia un verbo passivo senza il complemento d'agente, il complemento d'agente sottinteso è sempre Dio. Fu generato da Dio. È un modo ebraico per non dire il nome di Dio invano. Tra l'altro, in questa genealogia vengono menzionate 4 donne, e questa è una cosa insolita, e tra l'altro 4 donne non proprio sante, perché Tamar trae in inganno suo suocero Giuda e ha con lui un'unione incestuosa per poter avere figli. Rab è la prostituta di Gerico che offre rifugio alle spie di Israele. Ruth era una moabita, quindi il nemico per eccellenza di Israele, e diventa la nonna di Davide. Bezzabea era quel bel pezzo di figliola che, d'accordo con Davide, fa ammazzare il marito per diventare l'amante e poi la sposa di Davide. Quindi donne, cosa vuol dire questo? Che la salvezza è offerta a tutti, non solo ai giusti ma anche ai peccatori. Ma questo prepara anche una quinta figura irregolare, che è la figura di Maria, la quale in maniera straordinaria, no? Fuori dell'ordinario partorisce. Quindi vedete il significato più profondo. E poi subito nei Vangeli dell'infanzia 5 profezie. La prima profezia: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, Isaia 7,14. Ma in realtà anche qui il buon Matteo aggiusta, è tipico dei rabbini, il testo originale, perché il testo originale non parlava di una vergine Betulà, ma parlava di una Halma, cioè una donna da marito in senso più generico. Bisogna però, e si alludeva a chi? Isaia alludeva al figlio del re Acaz, che Acaz era una carogna, ma avrebbe partorito da questa giovane donna che aveva preso appena in sposa il giusto e pio re Ezechia. Però guarda caso, nella Bibbia greca dei 70 questo Alma era stato tradotto Partenos, cioè Virgo, Vergine. E allora Matteo prende il testo greco e non il testo ebraico, perché vuole dare alla verginità di Maria una funzione cristologica, per dire che Gesù è nato in una maniera straordinaria, non da carne o da sangue, come si dice in Giovanni, ma soltanto dal volere di Dio. seconda profezia. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda, perché da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Vedete la seconda profezia, quella che gli scribi e i sacerdoti, invitati da Erode a rispondere ai magi, danno come risposta, ci dice che il Messia nascerà a Betlemme. Gesù, quindi, che nasce a Betlemme, è un Messia, ma guarda caso, è rifiutato dagli ebrei ed è accolto da questi magoi, da questi medi. Probabilmente i magoi erano una delle 12 tribù della Media, quindi della Persia, quindi dell'Iran, per capirci, che erano dediti soprattutto all'astrologia. Terza profezia, Matteo cita Osea 11:1, dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Gesù è presentato come il nuovo Israele che ritorna dall'Egitto. Quarta profezia, un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande, perché Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più, Geremia 31. A Efrata, nei dintorni di Betlemme, Rachele muore partorendo a Giacobbe il figlio Beniamino. Ma nel 586 è il luogo dove si radunano coloro che saranno deportati in Babilonia. Ecco perché Rachele piange i suoi figli. È il versetto usato per la strage degli innocenti. Quinta profezia, sarà chiamato Nazareno. Questa profezia non si trova nell'Antico Testamento. Potrebbe trovarsi in un apocrifo. Voi sapete che i canoni, come si formano con fatica nella Chiesa cristiana, si formano anche con fatica, alla fine del primo secolo all'interno dell'ebraismo, quindi c'erano anche degli apocrifi. Potrebbe essere una distorsione di Isaia 11, un germoglio spunterà dal trono di Jesse, Jesse è il padre di Davide, e su di lui si poserà lo spirito del Signore. Perché questo? Perché Nazer è in ebraico il germoglio, quindi sarà chiamato il Nazareno, ma potrebbe anche derivare da Nazur, cioè colui che è preservato, messo da parte, o da Naziri, i Nazirei, i consacrati, eccetera. Vedete, in ogni caso Matteo cerca di dirci con forza, attraverso l'uso delle profezie, che Gesù è il Messia atteso. Ma non solo, Gesù è il figlio di Dio. Questo è il motivo della condanna alla croce. Se tu sei il Cristo, il figlio di Dio, diccelo. E Gesù è proclamato figlio di Dio tante volte nel Vangelo di Matteo, dagli indemoniati, dagli apostoli dopo la tempesta sedata, alla trasfigurazione. Gesù chiama 16 volte Dio Padre mio. Questo non, nessun israelita l'avrebbe mai fatto, al massimo avrebbero detto Padre nostro, come ci insegna Gesù nella preghiera, ma lui dice Padre mio. Di fronte a lui ci si prostra in adorazione, i magi, il lebroso, il padre della ragazza morta, gli apostoli dopo la tempesta sedata, la cananea, il centurione, i ciechi, l'epilettico. È chiamato Kyrios, cioè Signore. E infine Gesù è la Shekinah, è la presenza di Dio. Tutto il Vangelo si snoda tra l'inizio, in cui si dice sarà chiamato Immanuel, cioè Dio con noi, e l'ultima frase, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Attenzione, non io sarò, come qualche Bibbia imbecille traduce, io sono, ego in me, è il nome santo di Dio, l'io sono, quindi proclamazione della divinità, Dio è con voi. Infatti Gesù non ha... È una lettura post-pasquale, Gesù non l'ha mai chiamato Emanuele, l'ha sempre chiamato Gesù, Yeshua, Dio salva, però è Emanuele, Immanuel, Dio con noi, è il finale proprio, io sono Dio con voi, quindi Immanuel, fino alla fine dei tempi. Prima si diceva che la Shekinah di Dio, la presenza di Dio, era nel Tempio Santo. Il Tempio Santo viene distrutto. Quando il Tempio Santo viene distrutto, si dice che la Shekinah di Dio, la presenza di Dio, è nella Torah, nella legge. Gesù dice no, ormai la Shekinah sono io, l'io sono che sarà con voi fino alla fine dei tempi. E allora ecco, dopo aver presentato la cristologia, Gesù dice: questo Dio che è venuto in mezzo a voi, che vi ama tanto, che ha dato il suo figlio per voi, vi chiama a rispondere ti amo al suo ti amo, e allora diventate suoi discepoli. Attenzione, accidenti, ieri ho acceso la TV e ho visto che era appena stato dato il Vangelo sul canale 28, il Vangelo secondo, volevo sentire una rubrica del Papa, era appena finito il Vangelo di Matteo di Pasolini, andato ieri, l'ho perso, sai che vedi sopra cosa c'è stato prima, no? Dico, se voi guardate Pasolini con grandissima intelligenza spirituale, ha capito cosa voleva dire per gli ebrei essere discepolo. Prima essere discepolo vuol dire andare a scuola da un maestro, no? Invece il discepolo per gli ebrei era più che un fratello, era più che un figlio. Cioè i discepoli diventavano, nei riguardi del maestro, delle persone amate, costituivano una famiglia che era più importante della famiglia di sangue. Vi ricordate Gesù? Quando gli dicono c'è qui tua madre, ci sono i tuoi fratelli, e Gesù rispose e chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Alzando gli occhi e guardando i suoi discepoli disse questi sono mia madre, questi sono i miei fratelli. È l'atteggiamento tipico del rabbino. Allora quando ci chiede di essere discepoli non vuol dire ascoltare le sue parole e obbedire, non c'entra niente, vuol dire essere suoi amici, suoi familiari, entrare in relazione profonda con lui, avere un rapporto d'amore con lui, diventare intimi, diventare la famiglia di Dio. E allora ecco perché caratteristica del discepolo è la fede. La parola ebraica è emunah vuol dire mi attacco, mi appiccico, mi incollo, eh? È il verbo che viene usato per dire come sta la cintura sulla mia pancia, emunah. Quando voi dite, da cui deriva la parola amen, amen non vuol dire ci credo, non vuol dire così sia, vuol dire mi attacco, mi avvinghio, mi abbraccio, mi incollo a te. Ecco, questa è la fede. E quando noi ci incolliamo poco a Gesù, diventiamo oligopistoi, gente di poca fede, gente poco attaccata a me, quindi gente che ha paura, che di fronte ai drammi della vita, alle varie tempeste, ha paura di affondare. Secondo, il discepolo deve essere umile, deve essere piccolo, deve essere povero. Beati i poveri, ma non solo i poveri materiali, bisogna poi diventare anche povero in spirito. Apro una parentesi, ci ho scritto un libro, è l'unico libro che non riesco mai a vendere, condividere per amore la chiamata dei cristiani alla povertà, perché questo è un tasto a cui i nostri cristiani non ci sentono da quell'orecchio lì. Invece il Vangelo ti dice devi essere distaccato dai beni, devi averli compartecipato agli altri. Ma Matteo chiede un qualche cosa di più rispetto a Luca. Non sono solo beati i poveretti, quelli che non hanno niente, ma quelli che non solo non hanno niente, ma che riescono ad avere una povertà di cuore, ad essere distaccati interiormente, ad essere come bambini, per entrare nel regno dei cieli. Terzo, operare la giustizia. E allora lì c'ho scritto un libro che si chiama L'ingiustizia di Dio. Ve lo riassumo in due parole perché è un concetto troppo importante. Ricordatevi bene che Dio non è giusto. Una delle cavolate maggiori che sono entrate nella nostra testa è l'idea pagana di un Dio giusto. Dio non è giusto. E non lo dice quel povero diavolo di Carlo Miglietta, lo dice Sua Maestà di Monsignor Ravasi, cardinale del Dicastero della Cultura, il quale nella prefazione della lettera ai Romani dice l'espressione ebraica sedaka, giustizia, non va tradotta come la traduciamo noi giustizia, perché per noi giustizia che cosa significa? Significa quello che un piano nel IV secolo ha stabilito nel diritto romano, uniquque sum retribuendi, dare a ciascuno il suo, premiare i buoni e castigare i cattivi. No, per l'ebreo il giusto, il sadik, è quello che ha buone relazioni con tutti quelli del paese, è quello che è amico di tutti in paese, è quello che è ben voluto da tutti in paese, è quello che è l'amico di tutti in paese. E allora ci ho messo un libro intero a scrivere, ma con tutte le documentazioni ufficiali, quindi è proprio, state tranquilli, tutte le volte che voi trovate la giustizia di Dio, potete tirare una riga sopra e tradurla meglio, la capacità di relazione che ha Dio. E quando il Signore ci chiede di essere giusti, non ci chiede di osservare delle norme, ma di avere buone relazioni con i fratelli. Capite come è totalmente diverso il concetto di giustizia. Dicevo ieri agli amici della frazione San Giovanni, a cui ero venuto a parlare, quando io ho presentato questo libro nella tavola rotonda, sapete quando si fa la presentazione del libro, c'era un mio illustre paziente, il professor Gian Giacomo Sandrelli, presidente di Corte di Cassazione, il quale disse in maniera mirabile, lui con credente, grande studioso dei padri della Chiesa, disse: la giustizia umana e la giustizia divina sono antitetiche, perché per noi giudici significa punire i cattivi e lasciare liberi gli innocenti. Dio invece perdona tutti. Dio ama, e come dice Paolo in 1 Corinti 13, la carità tutto crede, tutto spera, tutto scusa, tutto perdona, tutto copre. Capite la differenza, eh? Dio è un innamoratone degli uomini e qualunque bestialità gli facciamo, lui ci ama sempre, ci perdona sempre, ci perdona sempre. Ecco perché dovete aver chiaro questo concetto, perché mille volte in Matteo si parla di giustizia, cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Ma la giustizia non vuol dire che dovete mettervi a giudicare i buoni e i cattivi, ma vuol dire che dovete essere capaci di relazione profonda, d'amore con Dio e con i fratelli. Ecco i giusti che erediteranno la terra, coloro che sono capaci d'amore, di relazione, no? Che sono amici di tutti. Chiudo perché avrei da parlare per delle ore, no? Come Dio, essere perfetti, cosa vuol dire essere perfetti? Vuol dire essere come Dio, come Gesù. Chi è il cristiano? Il cristiano è un alter Christus. Ciascuno di noi dovrebbe essere riconosciuto quando va in giro come un altro Gesù. Quando vedono noi dovrebbero vedere Gesù, perché dovremmo essere degli altri Gesù. Pensare come Gesù, amare come Gesù, giudicare come Gesù, che non giudica nessuno. Io non sono venuto per giudicare nessuno, ma per salvare il mondo. Donarci come Gesù, servire come Gesù. Ecco, il cristiano è un altro Dio. Deve essere per gli uomini esperienza stessa di Dio. E allora l'ultimo punto, la Chiesa. Matteo è l'unico evangelista che usa la parola Chiesa. La parola Chiesa, sapete, è ekkaleo, vuol dire comunità dei chiamati, chiamati da Dio e chiamati da mezzo agli uomini. Chiamati, scelti, siamo le truppe scelte, non perché siamo migliori degli altri, anzi, più volte Matteo dirà che la Chiesa è fatta di peccatori, di buoni e di cattivi. Pensate alla parabola della zizzania, alla parabola della rete, Ma noi siamo stati chiamati ad essere il nuovo popolo di Dio, la nuova Kahal, il nuovo Israele, Il nuovo Israele, il segno vivente di Dio sulla terra. E allora, poiché siamo il segno vivente di Dio sulla terra, ecco che tutti noi abbiamo dei ruoli. Nessuno di noi può dire fa tutto il parroco, Ma nella Chiesa primitiva, nella Chiesa che ci è presentata da Matteo, ci sono i profeti, ci sono i sapienti, ci sono gli scribi, ci sono i missionari, ci sono i catechisti, ci sono gli evangelizzatori, ci sono gli apostoli, i dodici, ma ci sono i 72 che vanno. Cioè tutti hanno un ruolo, tutti vibrano d'amore di Dio, tutti costruiscono, è un pezzo di questo grande meraviglioso puzzle che è il regno di Dio. Perché questa Chiesa deve essere per gli uomini già un'esperienza del regno di Dio. Ecco perché da questo capiranno che siete i miei discepoli, non se farete tanti discorsi, ma se vi amerete, se porterete gioia, se la vostra vita sarà contagiosa, sarà così bella che gli altri diranno: ma come fanno ad amare così? Come fanno a non aver paura neanche della malattia e della morte? Come fanno a essere sempre sereni? Ecco, questa è la Chiesa che ci presenta Matteo, una Chiesa quindi dove si prega insieme, dove si perdonano le offese, dove si condividono i beni, dove ci si unisce a Dio tramite i sacramenti. Matteo forse è quello che più di tutti parla del battesimo, dell'Eucarestia, della riconciliazione fraterna, del matrimonio. È una comunità di sequela in cui chi segue il Signore abbandona tutto e mette i beni in comune. E infine, e ho davvero finito, è una comunità missionaria. Il Vangelo ci dice con chiarezza che non siamo stati chiamati per essere salvati. Questo ve lo dico con molta chiarezza. Si salva anche chi non è battezzato. Lettera ai Romani, capitolo 2, è dedicata tutta a questo tema. Basta che viva bene secondo coscienza. Anche i miei indios dell'Amazzonia che non hanno mai visto un bianco, pensate che in Amazzonia ci sono, in Brasile ci sono ancora 72 tribù che non hanno mai visto un bianco, mai. E alcune non ne hanno neanche sentito parlare. Vicino a dove vado io, a Catrimani, c'è una tribù a 3 giorni di cammino che non ha mai visto un bianco. Questi si salvano. Anche se non hanno mai avuto il battesimo, si salvano perché si salvano sempre tramite Cristo, con Cristo e per Cristo, ma in maniera implicita, dice la Chiesa. Battesimo di desiderio, si diceva una volta. Se conoscessero Cristo vi aderirebbero, basta che vivano secondo coscienza. Allora perché me, perché voi, cittadini di Carmagnola, avete avuto questo annuncio? Avete avuto questo annuncio per la missione, per annunciarlo agli altri, per raccontare agli altri la vostra love story con il Signore. Ecco, questo è il nucleo della Chiesa. Ecco perché il decreto d'urgenza diceva: la Chiesa, quando prende coscienza di sé, si scopre per sua natura missionaria. Paolo dice: siamo stati chiamati per chiamare, siamo stati evangelizzati per evangelizzare, siamo stati consolati per consolare. Noi che per primi abbiamo avuto la gioia, la lieta novella di conoscere l'amore del Signore, siamo chiamati ad annunciare questo amore a tutto il mondo. Ecco perché siamo chiamati ad essere missionari. Non è una cosa che possiamo tenere dentro. E come si chiude il Vangelo? Il Vangelo si chiude proprio con queste parole, no? Con un imperativo, un imperativo mateusate, che le nostre Bibbie traducono: ammaestrate tutte le genti, una traduzione infernale, perché tutto che sembra di ammaestrare le scimmiette, ma mateusate, ormai l'avete capito, mataios, vuol dire fate discepole tutte le nazioni. Fate discepoli vuol dire fate amici di Dio, fate intimi di Dio, fate innamorare di Dio tutte le nazioni, l'imperativo. E poi ci sono tre gerundi. Primo, andando, e qui mi viene in mente Papa Francesco, la Chiesa in uscita, la Chiesa che va alle periferie, non stare nel chiuso delle nostre sacrestie, attorno al parroco, ma andare ad gentes. Ad gentes, ai lontani di Carmagnola, come ai lontani dell'Amazzonia, del Congo o dell'estremo oriente. Ecco, il credente è colui che ha quest'ansia di fare amica di Dio gli uomini di tutte le nazioni andando, uscendo. Secondo, battezzandone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma attenzione, anche qui non fermatevi, voi subito pensate al sacramento del battesimo, ma no, il primo significato di questa parola è immergendole nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora io devo andare agli altri, ai lontani, immergendoli nell'amore di Dio, facendogli fare un'esperienza d'amore di Dio. Io devo diventare per gli altri l'amore di Dio, le mie mani devono diventare le mani con cui Dio accarezza, la mia bocca deve diventare la bocca con cui Dio bacia, i miei piedi devono diventare i piedi con cui Dio va al lontano, al povero, all'escluso, all'emarginato, immergendoli. Allora la Chiesa deve diventare esperienza d'amore. Allora guai a quei gruppi, quelle parrocchie in cui siamo lì tutti irrigiditi. Noi devono essere un focolare d'amore in cui la gente dice che bello, guarda come si amano. E allora immergiamo gli altri nell'amore di Dio, ciascuno di noi sia Dio per gli altri, immergiamoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E di questa immersione poi il battesimo è il segno sacramentale. Ma prima immergetevi e infine sì, insegnando tutto quello che ci ho comandato, terzo gerundio. Quindi fatemi amiche tutte le nazioni andando, immergendole nell'amore di Dio e infine insegnando, perché la buona novella che vi ho dato è una buona novella per vivere bene. I comandamenti, le beatitudini, il discorso della montagna, ma io vi dico, non è un gioco che il Signore ci pone, ma è la via della nostra felicità. Perché Dio, che ci ama così tanto, se ci dà degli insegnamenti, ce li dà perché siamo felici, ce li dà perché la nostra vita sia piena, perché siamo realizzati come uomini e donne e la gente possa vedere la nostra vita bella, buona e santa ed essere evangelizzata, come diceva ammirabilmente Cardinal Martini, frase ripresa e da Benedetto XVI e da Papa Francesco, per contagio. Perché la vera evangelizzazione è per contagio, non è da andare a dire delle cose, ma la nostra vita bella, buona, realizzata, felice, fa dire agli altri: anch'io vorrei essere così. Ecco, auguro a me e a tutti voi una profonda conoscenza e meditazione quest'anno del Vangelo di Matteo per diventare davvero dei discepoli, cioè degli amanti del Signore, e vivere questo amore in maniera così intensa che trasformi la nostra vita in altri Gesù Cristo, capaci di andare ad annunciare questo lieto annuncio che Dio ci ama e ci salva a tutte le nazioni, immergendole in un'esperienza concreta d'amore che è poi la nostra vita d'amore trasmessa agli altri. Domande, osservazioni...